Amalo, grande c'è chi amalo, una gioia infinita su Radio Sportiva, grande c'è chi amalo.
Ti va bene anche se a tema pazza Inter?
Sì, c'è un qualcosa che stride, però fa piacere lo stesso, anche se la musica non è consona.
O puoi chiedere di rimodularlo sull'inno di Narciso Parigi.
Garrisca al vento, esatto. Il labaro
viola. Viola, una cosa del genere.
Ma lo sai che tutte le volte, credo capita a tutti i tifosi di calcio, la meraviglia quando senti l'inno della squadra, ti vengono quelli che noi in Toscana chiamiamo bordoni. E tutte le volte che sento Narciso Parigi, e credo sia lo stesso per gli interisti che sentono pazza Inter, amalo. Che meraviglia il calcio e crea anche queste emozioni, impronosticabili.
A differenza di noi costretti invece da stamattina tra cori per Baragatti, cori per Conterio, cori per Cecchi, insomma una situazione ai limiti
è un qualcosa, diciamo, che
non fa bene
al calcio,
non fa bene al calcio. Cominciamo da Torino con Marco, per te al 334 773 0020. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno, i miei rispetti, siete meravigliosi.
Grazie.
Cecchi è veramente un super poeta, una super persona. Quando fa la sua cosa di parlare delle serie minori, bandiere, è commovente, commovente. Soprattutto Iacovone, sentirla di notte fa venire i brividi.
È una storia purtroppo che tocca al cuore per motivi... per motivi che stanno dentro il lato duro della vita.
Prego Marco.
Favoriti tra Juve e Milan, tra Roma e Milan per la Coppa UEFA,
sì.
E chi vede, perché io sono un tifoso anche dello Spezia, se secondo lei lo Spezia si può salvare quest'anno. E poi se una volta ci troviamo Cocconato d'Asti in provincia di Asti, andiamo a mangiare in un ristorante super con i tornini elettrici, l'insalata russa, toma di Cocconato e una buona bordiglia di fresa.
Beh, anche menù dall'inizio alla fine. Grazie Marco.
Accettato. E lo Spezia, che le devo dire? Se guardi l'organico dici perché lo Spezia sta lottando per non retrocedere, perché la squadra Verde, Esposito, Naghi, Cassata, cioè i giocatori per fare una Serie B di livello li aveva, e come, l'allenatore è bravo, a Pisa ha fatto cose buonissime, e quindi sulla carta io lo Spezia francamente non ce lo vedo scivolare giù. È anche vero che quando spesso capita, no? Quando scendi dalla
c'è quel trauma,
la sorta di
Benevento, Crotone, sanno qualcosa,
quella sorta di shock emotivo che alcuni giocatori abituati a giocare in Serie A che non hanno quella che in Argentina chiamano la garra adatta. Però tecnicamente lo Spezia ha qualcosa in più di chi lotta per non retrocedere, quindi faccio gli auguri agli amici spezzini, è una squadra che mi simpatica, non so perché.
E Roma-Milan? Anche se
i colori sono bianco-nero, quindi non dovrebbe essere nelle mie corde, ma non ci sono.
Pensavo fosse qualcosa che ce l'avessi con i pompieri, visto che c'era...
No, è bella quella storia del campionato del 43, se non sbaglio.
Sì.
No. E sul Roma-Milan, entrambe hanno sicuramente le caratteristiche per arrivare in fondo a quella competizione, dove secondo me una favorita esiste probabilmente, e non è né Roma né Milan, perché il Bayer Leverkusen, se continua a fare quello che sta facendo, è una squadra che inaspettatamente ne ha di più, perché se lei all'inizio campionato non avrebbe pronosticato quella marcia trionfale di una squadra,
nessuno.
Che leggevo un dato che mi ha da una parte rincuorato, dall'altra subito ancora di più: il monte ingaggi del Bayer Leverkusen 30 milioni. Una media squadra di Serie A,
come anche il Brest secondo in Francia.
Sì, lì però è secondo in Francia a distanza. Il Leverkusen ha distrutto un campionato, il Bayern Monaco, Borussia, e sta distruggendo l'Europa League. Quindi credo che sarà l'avversaria da tenere di conto.
E l'allenatore ha pure scelto di restare,
tra l'altro. Infatti, ci avete fatto caso? Lo racconta
tessera onoraria del Leverkusen.
Noto soltanto che lei, invece di dire con fare, che bravo Xabi Alonso che sceglie di stare in una piazza,
ha solo da rimetterci. Ha fatto tutta la stragrande e poteva uscire in grande stile e andare.
Tanto
poi, un signore comunque giocava nel Real Madrid, Liverpool e Bayern Monaco.
La storia vi sconfiggerà, la vostra perfida non arriverà lontano. E gli Xabi Alonso esistono e sono quelli che danno un senso al calcio.
Bene.
E viva Xabi Alonso, abbasso Donnarumma.
Così, tanto per un nuovo slogan.
Per tirarne una.
Danilo da Genova, ciao, buongiorno.
Ciao a tutti, e innanzitutto volevo fare i complimenti a Radio Sportiva, chiaramente, ma anche alla vostra parte tecnica, a chi riceve le telefonate, perché sono di una disponibilità e una gentilezza unica. Quindi la prima cosa, Radio Sportiva forever. Poi grazie. Saluto Cecchi, molto volentieri, e poi una considerazione che io sento, sono interista, perfetto. E una considerazione che sento dire da un mese a questa parte, che l'Inter deve avere rimpianti perché non è passata con l'Atletico Madrid, ma ragazzi, ma diciamo le cose come stanno: l'Inter ha vinto la Champions League l'ultima volta nel 2010, ma che giocatori aveva, e per vincere la Champions servono campioni e fenomeni. Io ricordo solo la linea difensiva dell'Inter del 2010, Maicon, Samuel, Lucio e Kivu. Sì. Per non parlare della linea di campo, Cambiasso, Motta, Stankovic e Zanetti, e gli attaccanti là davanti, Milito e To, Ander e Balotelli. La Champions si vince con i campioni, e io mi stupisco da interista, solo, per carità, sono felicissimo che abbiamo 14 punti di vantaggio sul Milan e 20 punti sulla Juventus, con una squadra che per me è assolutamente normale. Viva Radio Sportiva, e vi ringrazio e vi ascolto per radio.
Ciao Danilo, ancora. Grazie. Tra l'altro stamattina Moratti in un'intervista a Corriere della Sera faceva più il parallelo invece con l'Inter di Herrera, come anche tipologia di gioco, il discorso del gioco in verticale, dice Massimo Moratti.
Secondo me sia l'Inter di Herrera, Suarez, Mazzola, quella roba là, Burnic, Facchetti, sia l'Inter di Mourinho tecnicamente erano più forti dell'Inter di Inzaghi, e giocavano un calcio diverso, più simile Mourinho e Herrera. Inzaghi è un qualcosa di diverso. Di solito la partita l'Inter la possiede, non la attende, e hai l'impressione che nonostante abbia qualcosa in meno tecnicamente, tatticamente forse ha qualcosa in più, non lo so. Io credo però che ha ragione l'ascoltatore. L'Inter è una squadra straordinaria, ma non ha quella forza che aveva l'Inter del triplete. E questa idea che ad aver vinto il campionato con così largo anticipo rischia di far deviare anche quelle che sono poi le valutazioni sulla Reale.
Il valore
forse
assoluto.
Cioè, l'Inter ha fatto un campionato straordinario, ma è comunque una squadra che qualche limite tecnico rispetto alle grandi d'Europa ce l'ha. Se lei guarda le formazioni in campo delle squadre più attrezzate, e nota che la differenza economico, tecnico, tattica con l'Inter,
però
c'è.
Non né con l'Atletico né col Dortmund. Sarebbero state, una è stata l'avversaria, e l'altra sarebbe stata
quello determina l'impianto.
Infatti.
Perché hai l'impressione che di fronte a Manchester City, di fronte a Real Madrid, di fronte allo stesso Bayern Monaco, secondo me, anche se in campionato va male, di fronte a altre squadre, al Liverpool, l'Inter qualcosa paga. Con Atletico Madrid e Borussia poteva competere, poi
la gara d'andata, tra l'altro, lo dimostra.
Lo racconta il fatto stesso che l'Inter non esce a quello che io chiamavo Wanda Metropolitana, che lei non so come chiama.
Non è che io.
Cambia nome
lo sponsor, ragazzi,
non si può cambiare nome di
è come si se chiama Civitas Metropolitana.
Come se, io anche questa storia non la capisco. È come se le strade della mia città cambiassero il nome di 3 anni. Io sto a vedere il Serradio, me lo cambiano, io perdo il filo, mi perdo, mi sbarisco.
Se qualcuno ti pagasse per cambiare l'indirizzo, tu accetteresti volentieri anche di stare in via Civitas Metropolitana.
Vede, lei pensa che nella vita tutto sia in vendita. Per fortuna ogni tanto c'è Gigi Riva, Antognoni, Totti, Xabi Alonso, che ci raccontano che non tutto è in vendita,
In realtà sono più addolorato, che pensavo fosse il tuo cavallo di battaglia, il fatto che con l'uscita di ieri del Barcellona è già saltato il primo pronostico dell'intelligenza artificiale, che aveva già fatto l'albo d'oro della Champions League, e che per il 24 aveva dato il Barcellona.
Però anche lì, povera intelligenza artificiale. Io l'ho vista la partita di sera. Io l'ho vista, perché noi siamo gli esaltare, al Paris Saint Germain, Luis Enrique, ma se Araujo, lui insomma è un regge quella alla sindestra
indemoniato,
io la conoscevo, indemoniato, cioè imprendibile. Di cosa parliamo? il Barcellona stava vincendo 1-0, era in totale pieno controllo della partita.
C'è un accordo che fallo e espulsione ci sono, perché sì, Xavi non la pensa
No, Xavi dice una discrata. No, ragazzi, è l'espulsione.
Salutiamo Xavi.
No, ho capito, magari sbaglio io, per me è l'espulsione piena, cioè non esiste lamento. Lo guarda per la mano, cioè non è rigore perché il fallo inizia fuori area, ma l'espulsione è nettissima. Paradossalmente era meglio se fosse stato dentro l'area, perché almeno dava rigore.
È chiaro che è tutta una situazione considerata di poi, ma per il punteggio che c'era, gli conveniva molto di più lasciarlo
ma certo,
andare.
In quell'attimo è difficilissimo ragionare.
Non è calibrabile.
Quindi lo capisco per il fallo, però è inspiegabile le reazioni polemiche del dopo. È espulsione sacrosanta e l'intelligenza artificiale è difficile possa prevedere anche l'espulsione, e continuo a pensare, non ci fosse stata quell'espulsione oggi racconteremo di altro, racconteremo dell'ennesimo fallimento del Paris Saint Germain e di un Barcellona che non è certo la sua versione migliore, ma qualche lampo di campione ce l'ha, e secondo me anche lì Xavi forse dovrebbe arrabbiarsi anche un po' con se stesso per la gestione di alcuni cambi.
Sulla superiorità. Pronti via subito fuori la Yamal
che sul gol ci racconta che le potenzialità di questo giocatore, quindi che le devo dire?
Quindi tutto giusto, quindi in barba all'intelligenza artificiale, che se l'è anche rischiata, perché nel 2025 ha messo vincente il Manchester United, che al momento ha pochissime chance di qualificarsi alla Champions League, quindi diciamo non un grande inizio.
La cosa meravigliosa è che ne parliamo anche, cioè l'intelligenza artificiale che prevede chi vincerà la Coppa dei Campioni nei prossimi 50 anni.
Giustamente anche tu sei da guardare sperando che ci fosse la Fiorentina, visto che
meno male non c'è, perché questa non è l'intelligenza artificiale, questa è la stupidità artificiale. Già di fare, come si fa, perché il Feyenoord nel 2062 77 il Feyenoord, ma glielo faccio anch'io.
Un bello, cioè, Sporting Lisbona campione nel 2035.
Tra l'altro, ci sono delle cose, ora non me le voglio dire. Ma perché nel 2036 la Roma deve vincere il campionato, la Coppa dei Campioni la Roma? Perché sono giochini che raccontano
le vie degli algoritmi.
No,
sono
la cosa incredibile è questa, che ne parliamo. Quella è un tempo. Vedi, cos'è la grande novità nella società? E questo capita da ovunque, vedete nei giornali anche. Quello è un tempo, 30 anni fa, una notizia del genere, ridevi, la buttavi nel cestino. Oggi va in prima pagina, nel fondino dei giornali. Sì. Cioè, quello, io non so perché, noi stiamo veramente legittimando la stupidità. Quello è un tempo, era
ridateci
roba...
Ridateci il polpo, quindi... faceva i pronostici sul mondiale,
ma mille polpi perché sapevamo che era una bischerata. Stavolta scientificizziamo le bischerate, questa è una bischerata clamorosa. No, gli diamo legittimità e ne discutiamo, io e lei siamo a parlarne di un pronostico fatto non so da chi, che ci racconta chi vincerà
tra 100 anni.
Ma di che parliamo?
Vorrei sapere quando si fa un canale Facebook per vedere dal telefono Radio Sportiva, soprattutto il grande Cecchi.
La curva si innamora con Cecchia Sportiva, la curva si innamora con Cecchi Vola.
Vi vogliamo il pendolino di Mosca.
Quindi il podio intanto è deciso, il pendolino sopra o sotto polpo, che hai bocciato nettamente,
allora,
l'intelligenza artificiale.
Da un punto di vista pratico di chi ne indovina di più, sia il pendolino di Mosca sia il polpo stanno sopra l'intelligenza artificiale, secondo
molto
me.
Questo ce lo segniamo.
E anche il mago Anubi, che era un mago, secondo me ha più attendibilità dell'intelligenza artificiale, punto di vista,
sui pronostici calcistici, che sul resto non ci vogliamo addentrare.
No, per carità, ecco. No.
E poi, tra le tantissime segnalazioni che ci avete mandato, appunto anche Orazio La Luca la pensa come te, complimenti al polpo Paul, ne azzecca di più rispetto.
C'era molta più scienza
artificiale. E poi al 366-284-122, prima di ricominciare con le domande, in molti tornano insomma su tra le varie situazioni delle partite di ieri, ma anche su quello che è stato appunto il fattore, come dicevi, dell'espulsione di Arauco. Qualcuno anche propone sarà il caso di rivedere la regola come fu fatto per il portiere, no? Cioè, che era una sanzione eccessiva, rosso, rigore, e quindi saltavi la partita stessa, partita compromessa, rigore e partita dopo. Rivedere qualcosa sulla questione cosiddetto ultimo uomo, anche se voi puristi del linguaggio arbitrale sapete che non si dice più ultimo uomo, ma dogso o chiara occasione da gol per
dogso?
Certi...
Se... quelli che si rompono
l'acronimo no, l'acronimo
dogso è io dogso è quello dogso. Che dove rompo la cosa di solito no, le semiasse quel... nel dogso quando non lo vedo
attenzione
con la macchina,
dogso
rompo
esatto.
Le semiasse nel dogso
no, e invece...
ma perché vi fate del male?
E vabbè però così
perché
la chiama la UEFA perché che ce
l'avete...
possiamo fare
perché ce l'avete con voi nell'inventare questi termini?
Deny, inobvious, goal scoring opportunity
sì, buongiorno sì,
in negare una chiara occasione d'accordo.
Come se fosse Antani. Ho capito, ma ultimo uomo era così difficile. Fallo da ultimo uomo, davvero, cioè non si capiva e accadeva. No, mentre invece la domanda
no, perché non
me...
è più solo il fattore dell'ultimo uomo.
Ho capito.
Conta ma anche la posizione.
Ci si capiva, ma vabbè, ci si capiva. Però il tema è vero, il tema di calcio, cioè ormai la partita è fatta di piccoli dettagli che veramente la indirizzano. E non c'è dubbio, dicevo prima, che secondo me se non ci fosse stata l'espulsione di Araujo
o Arauco, in realtà così ce l'ho detto.
Di lui. Il Barcellona l'avrebbe vinta. Allora, per una punizione così grave, qual è l'espulsione, non vale la stessa logica del rigore-rigorino. Cioè, il rigore, abbiamo detto, è l'ergastolo del calcio. L'espulsione è la fucilazione. Cioè, tu lasci una squadra in meno... e la lasci, cioè, puoi lasciarla per un tempo infinito perché poi alla fine ieri l'ha lasciata per 50 minuti e quella roba là è quella che ha indirizzato la partita. Allora, un fallo del genere merita davvero quella sanzione o quella sanzione non è esagerata rispetto al fallo
proporzionata?
Perché, tu al limite prendevi un gol,
sì
prendi il gol 1-1, 11-11 e hai l'impressione che comunque il Barcellona la controllasse lo stesso.
Allora, se avesse fatto fallo 30 centimetri più là c'era anche rigore.
Sì, come giustamente è stata tolta quella regola che era troppo sperequata, cioè il portiere che butta giù prende rigore e espulsione. Per fortuna abbiamo corretta, è un ragionamento che faccio sul quale non ho le idee chiare, perché poi alla fine che fai, l'espulsione a tempo? Non lo so, per quanto nel calcio di oggi pesa la sanzione e l'espulsione, io un ragionamento lo rifarei.
Però come è difficile da trovare un correttivo, perché appunto rimetti dentro lo stesso giocatore dopo
l'espulsione a tempo, oppure il basket all'espulsione dentro un altro. Non lo so.
Fare una somma delle cose, quindi ne entra un altro dopo un po' di tempo. Quindi
non lo
comunque
so,
l'utilità
non lo so.
Numerica, però limitata.
Noto che l'espulsione spesso indirizza troppo la partita. Sulla bilancia della partita è un macigno l'espulsione che determina per forza un piano inclinato.
Ieri
è trasformata.
Dal trentesimo in poi tutta una storia.
E poi di conseguenza tutto il giudizio cambia. Certo. Il grande Luis Enrique, il grande Paris Saint-Germain, aveva sbagliato anche stavolta il Paris Saint-Germain. Cioè, se non c'era quella biscrata lì, raccontiamo altro.
Non ti sta simpaticissimo Luis Enrique?
No, a me non mi piace. No, non mi piace Paris Saint-Germain.
Ah.
Paradossalmente lo ritengo un allenatore anche se è quasi incongruente col Paris Saint-Germain. No, me lo suoi come personaggio piace, piaceva anche alla Roma, figurarsi.
Andiamo a Firenze, da Alessandro, per te. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao.
Allora, volevo fare, cercherò di essere il più veloce possibile.
Vai.
Volevo chiedere a Cecchi, no? Cioè, si esalta tanto l'Inter, Marotta, il gran mercato, la gran squadra. Però a me sembra, no? Cioè, che l'Inter, a parte che ogni anno ha sempre più debiti, perché non paga mai questo debito che fa e quindi fa prestiti su prestiti, quindi gli interessi aumentano. Ma prende giocatori tipo, faccio un esempio stupido, Thuram l'anno scorso, anzi 2 anni fa, parto da Onana a parametro zero, dandogli un ingaggio dove nessuna squadra gli avrebbe dato quell'ingaggio, sapendo che poi l'anno dopo lo rivende e ci fa il mercato per l'anno dopo. Ora ha preso Thuram a zero, quest'anno lo rivenderà perché l'Inter non ha soldi, quindi ha bisogno di vendere qualcuno, e a Lautaro praticamente gli rinnovano il contratto, o Thuram o Barella andranno via. Uguale Frattesi, non aveva i soldi per comprarlo, l'ha preso, quest'anno l'ha fatto giocare poco, chiederà uno sconto al Sassuolo perché gli dirà che non è titolare, non è nulla,
no, questo non
e
sappiamo.
Con i soldi di Barella praticamente rifarà, comprerà altri giocatori.
Vabbè.
Ma lei di tasca sua non compra nessuno, cioè non tira fuori i soldi come li tira fuori gli altri presidenti italiani, perché noi ci lamentiamo di De Laurentiis, ci lamentiamo di Commisso, ma sono gli unici che cacciano i soldi veramente dalle loro tasche.
Ok, grazie Alessandro. Stefano, ora poi
che io
Francesco su Frattesi completamente
l'ascoltatore così. Sa delle cose, io non so, nel senso venderanno Turan, non lo so. So soltanto che prendere un'ala parametro zero e rivendere a 50 è un colpo da maestro. Al di là dei soldi o non soldi dell'Inter, che poi Debici ha più Zanga dell'Inter, nel senso che Zanga ha preso i soldi, secondo me si è impiccato a dei prestiti folli, ma non c'è dubbio che c'è una questione finanziaria. Ma se un dirigente e ti prende un anno a zero, lo rivende a 50, è bravo, che vuoi dirgli? Lo stesso dirigente però poi magari vende Sanchez dando la buona uscita e lo ringaggia un'altra volta per un ingaggio altissimo e non capisci perché, cioè nel senso che ogni dirigente fa cose buone e altre le sbaglia. Non vedo il dirigente salvifico che fa soltanto operazioni buone. In questo però devo dire, se devo dare un voto a Marotta, io lo do altissimo, perché nel computo, nel computo totale di cose bene e cose male, e ci sono cose male, e Correa è un errore, quanto ha pagato Correa dalla Lazio? 30, quindi sarà un errore.
Gosens non è andato
però,
bene.
Gosens non è andato bene, pagando tantissimo. Però dentro questo poi c'è Mkhitaryan a parametro zero. Accidenti.
Ha perso a parametro zero. Li tre.
Sommer è un giocatore che prendi per poco, quanto l'ha pagato? 5 milioni e si rivela un portiere enorme. Quindi nel bilancio complessivo che si fa di una società di calcio, di un direttore sportivo, un direttore generale, devi tener conto delle cose buone, cose negative. Nel caso di Marotta io gli do un voto altissimo, perché secondo me è uno dei più bravi dirigenti di calcio che ci sono in Italia.
Nicola da Brescia con Stefano Cecchi, buongiorno. Ciao.
Buongiorno, grazie per la compagnia. Il bresciano tengo la Lazio, quindi lasciamo stare quello che mi riguarda. È meglio. Vabbè. Io volevo fare una considerazione. Io sento e chiedere, cioè il mio pensiero, chiedere se anche voi lo pensate con me. Sento Thiago Motta va di qua, Calafiori va di là, Ferguson va di qua, Chiesa va di là. Ma nessuno pensa che questo allenatore, questi giocatori che fanno una stagione straordinaria, vanno in Champions League, abbiano l'orgoglio e la voglia di giocarsi la Champions League che si sono guadagnati. Basta, solo questo.
Ciao Nicola.
Perché giusto. No? Cioè, ma è un'ipotesi che ha il vaglio, non è un'ipotesi buttata là. Fra le varie scenari che riguardano Zirkzee, che riguardano Thiago Motta, riguardano Ferguson, chi sono i più bravi del Bologna. C'è anche
Calafiori,
c'è anche la possibilità di restare a Bologna per giocare su qualcosa di assolutamente impensato all'inizio campionato, e per questo fantastico. Poi ci sono altre seduzioni, come ci racconta bene il caprettismo.
Quindi possono chiamare Xabi Alonso, dici, i giocatori di Bologna. No, anche perché Leverkusen ha già fatto la Champions, anche se non ha mai vinto il campionato.
Sì, ma infatti, vede, il canto delle sirene esiste l'onda oggi, no? Allora le sirene erano donne bellissime che cantavano, adesso le sirene sono piene di bitcoin, non lo so che c'hanno le sirene oggi, ma il canto è lo stesso. Ulisse lo legarono all'albero per non cedere al ricanto delle sirene.
Però
oggi
almeno ha sentito,
però voleva andare, sì, sentendo cioè, lo legarono e quindi ci sono vari modi per evitare il caso di sirene. C'è un altro modo bellissimo, che è quello che ci insegna Xabi Alonso.
Mettersi i tappi di cera come gli altri marinai.
Oppure valutare che quel canto è inferiore a altri canti. Il canto di affrontare nel caso di Xabi Alonso, no? Con una piazza che non ha mai vinto niente, rigiocare un altro campionato, rigiocare la Coppa dei Campioni, che fra l'altro Bayer Leverkusen sfiorò una volta, no? Sì, di vincere la
clamorosa finale persa con Real Madrid,
appartiene a quella, alle imprese del calcio che diventa leggenda, perché vincere non me ne volete, ma vincere a Madrid, vincere a Barcellona, vincere a Monaco sponda Bayern, certo che è bello, ci mancherebbe altro. Ma quando vince il Nottingham Forest resta per sempre. E Brian Clough, rispetto a Hiddink, rispetto a Aiken, rispetto a mille altri allenatori, ha un fascino diverso, me lo conceda questo, anche il caprettismo lo concede o no? Quando accade quello, perché? Perché è l'imponderabile, perché appartiene a un qualcosa di più difficile dell'impossibile, appartiene all'impronosticabile, appartiene a un qualcosa che secondo me in qualunque parte dello sport crea leggenda. E quindi se il prossimo anno Thiago Motta dovesse stare a Bologna, Zirkzee e altri, la considererei una meravigliosa eccezione che ci racconta come ancora oggi a quel canto devastante delle sirene, dei soldi,
dei bitcoin,
la rabbia, l'immagine
di si può resistere. Costo un triennale da 10 milioni più x bitcoin oppure in parte pagati in bitcoin. Sulla questione della proposta regolamentare che hai accennato, molti non sono troppo d'accordo con te, nel senso che tutti danno molta più responsabilità del dovuto al difensore. Luciano certo, a Torino certo, ha sbagliato Rauco la corsa, doveva tagliare la strada chiudendo lo specchio, oppure anche per Roberto il ragionamento doveva fare il difensore, meglio lasciarlo andare e fare gol piuttosto che farsi espellere, bastava non fare fallo anche per Alessio. E c'è anche chi cita giustamente un bel parallelo restando ieri sera, un amico che è Andrea, in Borussia Atletico dopo 3 minuti Morata in contropiede, Hummels lo poteva abbattere e prendere il rosso e compromettere la partita, invece non interviene, poi Morata sbaglia anche il gol.
Ma non è questo in discussione, cioè la sanzione è legittima per le regole di oggi e non c'è dubbio che lui sbaglia. Il punto è, per quello sbaglio, quanto deve essere pesante la punizione? Il punto è questo. E c'è chi la pensa anche che quel tipo, quel peso, che è l'espulsione, sia legittima e sia una cosa giusta. Per carità, è un punto di vista. Io non ho certezza in questo. Noto, siccome quella cosa là condiziona in maniera totale la partita, mi chiedo se c'è una sorta di equipollenza, cioè se quella punizione è adeguata all'errore indubbio che compie il difensore, o se invece in un calcio che vuole rimettere un po' livellando, no? La sanzione, trasgressione, una via di mezzo non potesse essere contemplata. È la stessa storia del rigore. Alcuni rigori sono sacrosanti e meritano la massima punizione, altri rigorini io l'ho detto più volte, io in area aprirei una casistica, cioè che già esiste anche se poi non viene più applicata, ma l'allargherei,
diciamo che però stai bene, se si apre una scala di valutazioni in più
bravissimo, il punto è quello, già in un calcio di oggi rigidissimo nel quale ormai il fuorigioco è al millimetro, le polemiche ci sono lo stesso, si immagina se rimettiamo in mano all'arbitro le polemiche. E mi chiedo sempre cosa avremmo fatto noi italiani per quel famoso fallo di mano
di Bayer Arsenal,
se quella roba lì fosse successa in Italia. E voi lo sapete, nonostante l'arbitro tecnicamente sbagli, io sto con lui, perché il buon senso, la ragione ci dice che non se l'è sentita di dare una punizione per una cosa che era veramente una cosa venialissima. Il difensore, lo racconto per chi non l'ha visto, rimessa dal fondo, il portiere dà la palla al difensore, il quale crede che la palla sia da mettere, debba essere lui a collocarla, la prende con le mani e la mette sulla linea dell'area e rinvia, e non c'è nessuno intorno, quindi quella palla era soltanto nella sua disponibilità. Da un punto di vista tecnico si dà rigore, da un punto di vista del buon senso quello è calcio. Se io do rigore su quella roba là, è un qualcosa che ha a che fare con lo sport o con il fiscalismo? È qualcosa che ha a che fare con il gioco o qualcosa che ha a che fare sulla cavillosità? Me lo dica lei.
Sì, sicuramente più sulla cavillosità, però comunque è talmente banale che a quel livello lì, cioè se questo ragionamento...
Ma il caprettismo in quel caso che fa? Dà rigore o non dà rigore?
Devi dare rigore.
Il caprettismo dà rigore. Rigore, sì. Il cecchismo non lo dà. Ecco la differenza fondamentale.
Voi siete dei buonisti
non siamo buonisti. questo non me lo deve... Vado via. Buonismo di bassa lega.
Ma nel senso, no. Comunque, come si fa?
Cioè,
come
mi ha dato di Veltroni. No.
Però, cioè, nel senso, per un discorso che a quel punto apri un contesto in cui d'altronde le regole a certe volte, appunto, in maniera anche estremamente rigida, però sono lì per essere
lo sport,
casistiche possibili.
E le feci l'esempio l'altra volta fra legge e giustizia. A me piacerebbe che il faro che ci illumina sia la giustizia. Poi è chiaro che la legge serve, ci mancherebbe altro, anzi c'è bisogno ci sia legge, ma se dentro la legge c'è quel tasso di umanità che ci porta alla giustizia e non lo disprezziamo.
Ciao ragazzi, siete bravissimi. Scusate, ma quindi l'intelligenza artificiale la mettiamo in dubbio, non ci prende. Quindi non ci devo sperare, visto che aveva detto che stasera uscivo a cena con Elettra Lamborghini. Ma io ancora mi fido. Ciao, buon lavoro Cecchi e tutti gli altri.
Facci sapere. Lei deve... Noi ti fiamo sempre per l'intelligenza. Cecchi no. Noi lei... dalla parte del giusto ti fiamo.
No, lei in questo caso deve fidarsi.
Sì, però lui
deve fidarsi,
cosa
perché...
ha fatto per guadagnarsi questa chance?
Perché sogna.
Ah, okay.
E sognare è sempre cosa buona. Vabbè, chi se ne frega se poi non si esce con la Lamborghini. Ma nel tratto di strada di vita, da oggi alla
al
cena,
garage.
Io sogno di poter andare. E sto meglio, e la vita è fatta anche di piccole gioie quotidiane. Quindi,
questo,
e quindi, poi la delusione, sante quante delusioni si becca, si riparte, ma sognare fa sempre bene.
Allora, ma prima di sentire Luca Raccomo, exit poll di tutto quello che abbiamo detto fin qua sulla questione arbitrale, soprattutto capitolo arbitrale in particolar modo, Alessandro da Cagliari, Stefano dall'altra parte al 99,99% dei casi, ma ti immagini cosa vorrebbe dire mettere in mano agli arbitri una scelta tra giustizia e legge? E poi l'altro ascoltatore che torna come te sulla questione di Arsenal Bayer, ma anche sulla questione vista in Inter-Cagliari, perché l'altro caso vogliamo era il tocco di mano di Lapadula sul gol di Viola, anche qui riassumendo molti dei messaggi. E la chiosa, scusa, è Marco da Torino: Cecchi, allora che avresti fatto con la mano di Dios di Maradona?
Due cose diverse, provo ad essere sintetico. No, quello di Viola lo annulli, perché? Perché quel tocco di mano sposta la palla, la indirizza verso il giocatore del Cagliari e fa gol, cioè determina un'azione. Quel tocco di mano non è come il giocatore che prende la palla con le mani e non cambia niente perché intorno non c'è nessuno, cioè lui non è che cambia il corso della partita. Quel tocco di mano di Viola, se non ci fosse stato, non ci sarebbe stato gol, e quindi
non c'era sicuramente la certezza quantomeno del gol.
Certo che è involontario, me lo fa apposta, ma quel tocco determina un qualcosa di importante e tu devi annullarlo. Sul tocco di mano di Maradona, più volte l'ho detto, io lo annullo tutta la vita, perché lì c'è una cosa ancora peggiore: c'è la furbizia, c'è l'idea che c'è la volontà, siccome io sono furbo io ti frego, e io voglio, sapete chi mi ascolta da anni, io da anni sto con Shilton, perché Shilton è la realtà di un portiere che esce, la respinge lui e quell'altro lo becca.
Sì.
Non a caso è talmente manifesta quella cosa brutta di Maradona, che siccome esiste il dio del calcio, per evitare che negli anni si additasse Maradona come lo scorretto, Maradona era un dio del calcio vero, cioè era l'essenza della poesia del calcio, si accorge il dio che quel gesto può macchiargli la carriera, e sei minuti dopo gli dice: guarda, facciamo una cosa, rimettiamo le cose a posto,
dimentichiamo
questo, fai vedere chi sei. E lui prende palla alla bandierina del calcio d'angolo, ne scatta 27 e fa il più bel gol della storia del calcio. Perché? Perché il dio del calcio sapeva che quel gesto su Shilton era la via italiana alla vittoria. Era una cattiveria, esatto, nei nostri confronti, non diciamo, è vero, era la scorciatoia della furbizia, era la faina che vince sulla meraviglia del, mi dicono, un animale bellissimo, del leone, non può vincere la faina col leone. E non a caso il dio del calcio gli dice: Maradona, hai sbagliato, ma io sei talmente
ti
grande,
ti permetto di trasformarti,
esatto,
in leone,
esatto,
5 minuti più,
esatto,
tardi. Allora,
l'ho capito. No, vedo che il caprettismo conviene su questo,
esatto, meno. E infatti molti segnalavano con entusiasmo, giornata storica, scrive anche Andrea da Milano: c'è chi apre il caprettismo, rivoluziona concetto di espulsione, avanguardia calcistica.
Ma non ho aperto, ho detto, dentro di me c'è una riflessione filosofica. E poi il passo successivo, aspettiamo un attimo.
E Sergio invece ti aggiunge: si può introdurre l'ammonizione più pesante per i falli più gravi, non violenti o pericolosi, altro colore di cartellino, rimani in campo e vieni squalificato ad esempio per la prossima partita. Questa è la sua proposta.
E qui vado in
dopo
crisi.
Averci, esatto, contestati i cartellini blu, le varie modifiche che ti avevo proposto e che mi hai sempre detto non snaturiamo la natura, e invece
vado in crisi, perché la ragione porterebbe verso l'idea del cartellino arancione.
Poi sentiamo Luca Massimiliano.
La ragione, ma c'è il cuore, la pancia, non so cos'è che mi dice: no Cecchi, non cedere, non cedere questa tentazione, resisti, non lo so, sono combattuto.
Luca Raccomo, ciao, buongiorno.
Sì, ciao, innanzitutto volevo ringraziarvi per farmi compagnia tutti i giorni. Comunque volevo affrontare un discorso riguardo Pioli del Milan.
Vai.
praticamente tutti lo contestano come fallimentare, ma io penso che nonostante gli infortuni e tutto, lui sia stato molto penalizzato da questo fattore, perché quando ha avuto la squadra totalmente a disposizione ha recuperato tutti quei punti persi durante l'anno in classifica. E poi un altro argomento, volevo parlare che c'è Nagelsmann ancora libero come allenatore, che ultimamente è passato un po' di buono al suo nome. Niente, volevo parlare di questo, grazie.
Nagelsmann
allena la nazionale della Germania,
tra l'altro. Quindi, il suo gegenpressing,
che diciamo Calzona ci ha detto che si possono fare anche tutte e due le cose, però ad oggi un ingaggio ce l'ha.
E poi il suo, però ha ragione l'ascoltatore, il suo gegenpressing sembrava che fosse il futuro del calcio, qualche scalino in giù la
comunque ha fatto peggio di lui,
fra l'altro, Bayern, non è che l'ha fatto che altri da Tuchel in giù abbia fatto meglio, quindi su questo non lo so. Su Pioli invece sono completamente d'accordo. Cioè Pioli viene messo in discussione in maniera, secondo me, anche oltre quelle che sono i capi d'accusa, perché intanto ha ragione l'ascoltatore. A organico pieno il Milan sta marciando a ritmo da freccia rossa. Non solo, si dimentica spesso che Pioli, che aveva creato, strutturato nel suo laboratorio col suo meccano, aveva fatto una squadra di calcio anche fantasiosa, perché il Milan che vince lo scudetto lo vince anche sulla fantasia di Pioli, su alcune intuizioni mica da poco. Improvvisamente arriva una nuova proprietà e smontano tutto, ricostruendo in maniera diversa. Là dove c'era leggerezza c'è fisicità, là dove c'era centrocampo di fantasia e geometria arriva al centrocampo
di
muscolo e di ruspa e di band. Cioè, e Pioli cambia filosofia e struttura una squadra diversa, gli vuoi dare un po' di tempo o no? Eppure Pioli out. No,
poi che adesso tutto sia circoscritto a giovedì e derby.
Fra l'altro, anche quello. Ora, Pioli è lì da già a suo tempo sconfisse non Nagelsmann ma Ragnik, se non sbaglio, cioè se sempre tecnici che si parla, no? Però è anche vero che è davvero ingeneroso giudicare un tecnico, però questo ci racconta, me lo lasci dire, questo è il caprettismo. Cioè è il calcio di oggi che non ha un racconto storico, non ha neanche il tempo di sedimentare la memoria.
Sull'Europa tanto che comunque è un dentro fuori. Sul derby comunque, ammesso che non sia proprio un tracollo,
no, però perdoni,
il Milan comunque può tranquillamente vincere, ripeto, non sposta assolutamente nulla.
Però perdoni, l'esame sarà con la Roma.
Non
è giusto neanche quello. Ma non è giusto neanche quello, perché l'allenatore deve valutarlo in un percorso di calcio. E Pioli, al di là di come andrà
tra un meccano e l'altro,
giovedì a Roma,
meccano o Lego?
Sono due cose diverse. A me affascinava di più il meccano, perché era più mi ricordava più Piombino. Sì. Quando faceva il meccano era Piombino, vedevo questa idea della città fabbrica, vedevo, smontavo.
Ma è un gioco, Lego, non è che può avere una laurea in ingegneria.
No, il Lego era più semplice, più facile, non lo so, forse, ma fra meccano è più rugginoso il meccano, e quindi sto col meccano. Il Lego è più moderno.
Esatto, il Lego siamo schierati.
Il meccano è più antico, quindi sto col meccano tutta la vita. Lei mi fa perdere il filo del discorso. Stavo parlando di Pioli,
non si può circoscrivere l'appuntamento di giovedì.
Sa qual è il problema di Pioli? Che Pioli, nel suo, verrebbe da dire, conosco un posto nel suo cuore dove tira sempre vento. Ha l'idea che Pioli abbia un cuore gelido dove tira vento, un cuore che non scalda, un cuore, per dirla col caprettismo, che non buca lo schermo.
Però tu sei un grande estimatore dei normalizzatori.
Infatti sto con Pioli. Le sto dicendo, il problema di Pioli è non scaldare non allenare la tifoseria, mettiamola così. Questo vento che ha nel cuore lo rende in apparenza gelido, e poi non credo sia così Pioli.
Più che tatuarsi lo scudetto sul braccio.
Non solo, ho visto il Pioli umano
a Firenze,
cioè l'ho visto in più fasi, il Pioli pater familias. Eppure questa idea, questa amediaticità che ha Pioli, no, che non ha mai allenato tifoserie e nemmeno uffici stampa e nemmeno l'area giornalistica, paga questo, perché l'ho già detto mille volte. Se tu pensi al consenso mediatico che hanno alcuni allenatori, e il primo è Mourinho, rispetto a quello che il campo ci ha raccontato, e De Rossi è lì a dire a Mourinho: oh, stavi sbagliando tutto, eppure Mourinho prende gli applausi e Pioli out. Perché? Perché uno è mediatico che sa allenare tifoseria e giornalisti, l'altro probabilmente su questo, avendo questo vento nel cuore, non riesce ad accendere la fantasia lì, e questo paga Pioli, la mancanza dell'immaginifico, la mancanza nel mondo caprettista del calcio. Pioli è un alieno,
diciamo, un alieno addirittura,
è un qualcosa che non è dentro la vostra visione.
Massimiliano da Novara a completare il nostro microfono aperto. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi, sì, chiamo da Lago Maggiore, non da Novara, lo splendido Lago Maggiore.
Vai,
a Rona. Comunque, allora, premetto che non mi dispiacerebbe se arrivasse Thiago Motta alla Juve, ma siamo sicuri che in una prossima stagione dove ci sarà da giocare un sacco di partite, sperando che la Juve vada in Champions, e c'è anche il Mondiale, un allenatore come lui che ha bisogno di allenamenti per far giocare la squadra a memoria praticamente, è l'uomo giusto, è l'anno giusto per ripartire, o è meglio tenere Allegri e magari affiancarlo con qualcuno che gli possa dare del gioco, chiedo. E se posso concludere con una battuta riguardo al razzismo in Italia, direi che per la lotta al razzismo purtroppo siamo ancora un po' troppo acerbi. Grazie e buona giornata.
Ciao Massimiliano. Stefano.
Domanda difficilissima. Allegri. Intanto Allegri, ho come l'idea che la Juventus abbia un problema economico con Allegri a prescindere, perché Allegri out, per come ho visto Allegri in questi anni, Allegri non rinuncia al contratto,
no, appunto,
ce lo vede lei Allegri che transa,
no, quell'ingaggio lì,
e credo che Allegri sia il più pagato allenatore italiano, se non sbaglio,
7 milioni e qualcosa,
che sono 14 lordi.
Però tu dicessi delle vecchie lire,
no. credo che se la Juventus vuole l'altro nuovo deve mettere in conto di mettere 14 miliardi, credo, poi magari siamo d'accordo, non lo so, e questo è il primo problema. Il secondo, ha ragione l'ascoltatore, Thiago Motta è comunque il primo campionato clamoroso che fa, perché è vero anche a Spezia fa bene, a Spezia alcuni amici spezzini però mi dicono ma l'Italia ha fatto meglio, quindi io questo non glielo so dire. E lo scorso anno a Bologna fa benino, ma è il primo anno completo. È pronto per la grande squadra? Io mi verrebbe da dire di sì, perché? Perché più volte l'ho detto, il pedigree calcistico di Thiago Motta è di livello altissimo. Quella roba là l'ha già conosciuta il calciatore, quindi un'esperienza ce l'ha. Poi, se le cose funzionano, io questo non glielo so dire, sicuramente di tutti i profili di allenatore emergente è quello più affascinante, prima della lista è lui.
Primo della lista, decisamente. Siamo arrivati in fondo, caro Stefano, raffica di messaggi che avremo modo di esaudire anche nei prossimi giorni. Comunque, diciamo che ci teniamo stretti il fatto che molti non la pensano sul discorso del perdonare il difensore del Bayern. Stefano,
per carità, è un punto di vista.
Il difensore dell'Arsenal, scusa, non si tocca mai il pallone con le mani, l'andava riposizionata con i piedi, a prescindere. O giustamente chi dice, ma è proprio perché l'arbitro dice del contesto Champions, non è che siamo alla partita del calcetto con gli amici, che è un errore così banale non può essere.
È un punto di vista. Io ho provato a spiegare il perché sono con l'arbitro, capisco le ragioni di chi invece dice no, non c'è dubbio da un punto di vista legale. L'arbitro sbaglia e sa sbaglia. Fa una cosa che la legge direbbe di fare altro.
Esatto.
Ma lui lo fa scientemente, l'ha affermato.
Sì, l'ha detto.
Ed è a quella filosofia che applaudo.
Caro Stefano, visto che sei stato così rilassato, ci aggiorniamo venerdì quando avrai in mano il verdetto della tua Fiorentina. Sei pronto a un giovedì sera di passione? Che so che sei sopravvissuto a fatica allo 0-0 pirotecnico della gara d'andata.
Noi tifosi viola siamo i cirenei del calcio, siamo abituati alle vie crucis, quindi sappiamo che ogni partita.
Hai trovato un antidoto
è una sofferenza
a questa sofferente fase offensiva che va un po' a sbattere nel muro o no?
Non ho antidoti, continuo a pensare, lo dico proprio in soldoni, che il problema non sia italiano, cioè non sia il gioco, ma siano i giocatori. Spero che qualcuno ritrovi vecchie usanze alle quali ci ha abituato, non faccio nomi tipo Andrea Belotti, no? E ritrovi quella via del gol per battere una squadra che si è dimostrata davvero, dico il Vittoria Pilsen, una sorta no di pullman, di bisarca davanti alla porta che non ti fa giocare.
I soldi ci sono.
Questo ti ricorda il presidente commisso con l'aiuto di Michele Baragatti, con cui
siamo
arrivati in fondo al nostro microfono aperto. Grazie mille Stefano, come sempre.
Un abbraccio a tutti.